Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010. Il silenzio nella vita di San Francesco. Il silenzio nella vita dei santi può essere definito un mistero intimo, un mistero di grazia, un mistero di esperienze e parole incomunicabili. È il mistero dei gemiti inesprimibili con cui lo Spirito Santo prega in loro. Non è esagerato affermare che la gran parte delle parole dei santi restano sigillate nell'intimo dei loro cuori, nell'unione con Dio, così come la maggior parte delle parole di Gesù restarono sigillate nel mistero dei 30 anni di vita a Nazareth. 30 anni di vita nascosta uno col Padre, di una vita intima di colloqui soltanto con la sua divina madre sempre vergine e con San Giuseppe, suo padre verginale. A spiegazione dell'amore al silenzio e alla solitudine da parte di San Francesco, è utile leggere quanto un Pio francescano scriveva nel 1875, dicendo che la scuola di San Francesco è legata a quella di Gesù stesso, che visse nel nascondimento pressoché l'intera sua vita a Nazareth e prima della predicazione si ritirò nel deserto per 40 giorni. È legata a quella di San Paolo Apostolo, Sant'Antonio Abate, San Pacomio, San Basilio, con il monachesimo d'Oriente. È legata a quella di San Girolamo, che si ritirò nella solitudine a Betlemme per lo studio della Sacra Scrittura, diventando il dottore massimo. È legata a quella di San Benedetto per il monachesimo d'Occidente, seguito da San Bernardo e dai numerosi santi riformatori dell'ordine benedettino lungo i secoli. Il silenzio di San Francesco, ripieno delle sue elevazioni spirituali e dei santi colloqui con Dio, con Gesù, con la Madonna, con gli angeli e con i santi, era una scuola di meditazione intima e solitaria che via via lo trasfigurava fino all'estasi. Se si pensa alle sue frequenti quaresime di preghiera e penitenza fatte ogni anno nei luoghi più aspri e solitari, che cosa possiamo sapere dei suoi lunghi colloqui intimi con Dio e delle sue estasi o rapimenti, nei quali, come insegna San Paolo, si odono parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare. Anche il Celano, parlando del mistero della croce legato al Serafico Padre, dice sapientemente: «Parli il silenzio dove viene meno la parola». D'altra parte si sa bene che San Francesco predicava e predicava con parole di fuoco e fiamme per il fervore e la passione del cuore animato dallo Spirito Santo e arroventato dall'amore di Gesù, come si esprime la leggenda di tre compagni. Ma ciò poteva avvenire proprio perché egli era ripieno di quel silenzio mistico che riempie di Dio e diventa quindi un roveto ardente che fa parlare con parole di luce divina, di sapienza divina, di amore divino e di potenza divina nei miracoli che si compiono. San Bonaventura, infatti, sintetizza proprio così, in pochi pensieri luminosi, l'ardente predicazione del Serafico Padre San Francesco. Lo Spirito del Signore, che lo aveva unto e inviato, assisteva il suo servo Francesco ovunque si dirigesse. Lo assisteva Cristo stesso, potenza e sapienza di Dio. Per questo le sue parole sovrabbondavano di sana dottrina e i suoi miracoli erano così splendidi ed efficaci. Il mio segreto è per me. In tutte le frequenti e intime comunicazioni della grazia divina, San Francesco d'Assisi, come tutti i santi di solito, faceva ben valere la legge del segreto personale da tutelare, servendosi proprio dell'espressione del profeta Isaia: secretum meum mihi. Difatti, egli era solito dire tale espressione, riferisce San Bonaventura, soprattutto quando si trattava di discorsi così sublimi che non era concesso agli uomini di proferirli. Possiamo ricordare qui anche l'espressione molto nota del libro di Tobia, che dice: sacramentum regis abscondere bonum est, tradotto di solito con l'espressione: i segreti del re non si dicono a nessuno, come diceva a volte San Pio da Pietrelcina per difendersi da chi voleva forzarlo a dare qualche risposta rivelatrice di cose superne concesse dall'alto. E San Francesco d'Assisi, fra le sue ammonizioni, ha lasciato precisamente anche questa: beato il servo che conserva in cuor suo i segreti del Signore. E il beato Tommaso da Celano conferma dicendo che il serafico padre, di fatto, cercava con ogni cura di nascondere nel segreto del suo cuore i doni del Signore. È indubbio che chi avverte la presenza di Dio attorno a sé e dentro di sé non può non cercare con ogni cura la custodia del silenzio interiore e possibilmente anche esteriore, coltivando senza soste il raccoglimento e la riservatezza, preferendo sempre la solitudine al rumore e al parlare con altre creature, che quasi sempre sono motivo di distrazione, di parole inutili, di perdite di tempo prezioso in discorsi inutili e magari dannosi. Il beato Celano scrive difatti una pagina ammirabile in cui afferma che San Francesco trascorreva tutto il suo tempo in santo raccoglimento per imprimere nel cuore la sapienza. Temeva di tornare indietro se non progrediva sempre. E se a volte urgevano visite di secolari o altre faccende, le troncava più che terminarle per rifugiarsi di nuovo nella contemplazione. Perché a lui, che si cibava della dolcezza celeste, riusciva insipido il mondo, e le delizie divine lo avevano reso di gusto difficile per i cibi grossolani degli uomini. E per questo egli cercava sempre un luogo appartato, dove potersi unire non solo con lo spirito, ma con le singole membra al suo Dio. Nella solitudine, di fatto, San Francesco si raccoglieva in silenzio e spesso, senza muovere le labbra, meditava a lungo dentro di sé e, concentrando all'interno le potenze esteriori, si alzava con lo spirito al cielo. San Bonaventura, a sua volta, spiega molto bene che, secondo San Francesco, la bramata presenza dello Spirito Santo si offre a quanti lo invocano con tanto maggiore familiarità quanto più lontani li trova dal frastuono dei mondani. Per questo cercava luoghi solitari, si recava nella solitudine e nelle chiese abbandonate a pregare di notte. Oppure sceglieva la solitudine dei boschi o delle selve, dove si immergeva nel silenzio e, a lungo, restandosene tutto solo e in pace, riempiva i boschi di gemiti, cospargeva la terra di lacrime, si percuoteva il petto e, quasi avesse trovato un più intimo santuario, discorreva col suo Signore. Là inoltre, come testimoniano prove sicure, gli venivano svelati i misteri nascosti della sapienza divina, che egli però non divulgava all'esterno, se non nella misura in cui ve lo sforzava la carità di Cristo e lo esigeva l'utilità del prossimo. E quando la solitudine della cella o del luogo esterno non gli erano possibili, se all'improvviso si sentiva visitato dal Signore, come spiega bene il Celano, per non rimanere senza cella, se ne faceva una piccola col mantello, e se a volte era privo di questo, ricopriva il volto con la manica, per non svelare la manna nascosta. Infine, se non gli era possibile niente di tutto questo, faceva un tempio nel suo petto. Assorto in Dio e dimentico di se stesso, non gemeva né tossiva, era senza affanno il suo respiro e scompariva ogni altro segno esteriore. Per questo si può senz'altro dire che il Serafico Padre ha lasciato in eredità un apprezzamento superlativo del valore del silenzio, che fa unità con la mistica più alta e può portare perciò all'estasi più sublime dell'unione con Dio, come si riscontra nelle esperienze di molti mistici e mistiche di ogni luogo e tempo. Basti qui, ad esempio, riferire di corsa alcuni brevi pensieri di quell'eccelsa mistica francescana che fu Santa Veronica Giuliani, Clarissa Cappuccina stigmatizzata, la quale immette il silenzio nel cuore stesso delle esperienze mistiche più ricche di amore divino profondo e ineffabile, scrivendo che «L'amore è fuoco ardente, ma non si vede. L'amore è voce che chiama, ma non parla. Il suo parlare è continuo, mai tace». E ancora Santa Veronica nel silenzio sente dilatarsi il divino amore nell'anima. E ha anche scritto che nel silenzio sento il suo amore ferire e risanare. L'amore è geloso, vuole stare solo, nel silenzio. Nel silenzio c'è la pena dell'amore, che è quella di non poter stare senza pena. E infine, l'amore è un fuoco che consuma nel silenzio. La cella è il corpo, l'anima è l'eremita. Nella leggenda perugina è spiegato bene come San Francesco insegnasse a tutti i frati la necessità di procurarsi il silenzio e la solitudine anche quando si è fuori della cella o in cammino per le strade, come succede di frequente. Dice infatti ai frati in cammino: «Nessun discorso frivolo o vacuo sia tra di voi, giacché, se ben siate in cammino, il vostro comportamento deve essere raccolto come foste in un eremo o in una cella. Dovunque siamo o ci muoviamo, portiamo con noi la nostra cella, fratello corpo. L'anima è l'eremita che vi abita dentro a pregare Dio e a meditare. E se l'anima non vive serena e solitaria nella sua cella, ben poco giova al religioso una cella eretta da mano d'uomo». E nello specchio di perfezione leggiamo ancora la stessa salutare istruzione che San Francesco dava ai suoi frati per comportarsi santamente anche quando stavano in cammino o fuori della loro cella. «Pur essendo in cammino, il vostro comportamento sia umile e dignitoso, come se foste in un romitorio o in una cella. Poiché dovunque siamo e andiamo, noi abbiamo la cella sempre con noi. Fratello corpo è la nostra cella, e l'anima è l'eremita che vi abita per pregare il Signore e meditare su di Lui. Se l'anima non è in tranquillità nella sua celletta, di ben poco giovamento è quella fabbricata con le mani». Ma che cosa dire, oggi, di questo insegnamento ed esempio del nostro serafico padre? Dove sono più, infatti, gli eremi e romitori francescani oggi? Dove sono più i frati romiti e gli eremiti di un tempo? E del resto, dov'è più il silenzio nelle comunità dei frati? Inutile o forse ridicolo chiederlo. A volte si parla oggi, è vero, di esperienza del deserto o di ore di deserto per chi fa un ritiro. Ma queste espressioni sembrano soltanto espressioni sussiegose ad effetto o espressioni soltanto di suono e di colore, poiché i luoghi di deserto di cui si tratta non hanno nulla a che fare con la serietà e l'austerità dei romitori e degli eremi di un tempo, con la solitudine e la penitenza dei romiti e degli eremiti di un tempo. Salve le eccezioni, ovviamente, bisogna stare attenti perché oggi parlare di deserto, ritiro e così via spesso sembra quasi uno sfregio in confronto al passato. Capita persino oggi di incontrare qualche preteso eremita che nel suo cosiddetto eremo ha un bel televisore, al cellulare, alla macchina fotografica e la cinepresa o la telecamera e magari altro ancora. Addirittura c'è pure l'eremita, frate o suora, che ha anche l'automobile a disposizione e vive nel quartiere di un rione popoloso e chiassoso. Altro che vita di deserto, solitudine, silenzio, raccoglimento e preghiera incessante. Che cosa dire, poi, di quei frati che oggi, alla scuola del protestante Sabatier e dei suoi seguaci vecchi e nuovi, stanno lasciando i conventi, andando per le strade come gli antichi menestrelli a cantare le lodi di Dio con chitarra e mandolino, novelli girovaghi e cantastorie fuori tempo, vivendo fra la gente, lavorando come operai, senza più comunità organizzata, ordinata e disciplinata, senza più regole e costituzioni, senza più chiostro, coro, cappella, refettorio, dormitorio, senza altro avvenire che quello della fatua esaltazione, che ha portato e sta portando sempre più all'abbandono e alla chiusura di tanti conventi, grandi e piccoli, per vivere all'avventura, distratti e dissipati, in questo povero mondo, posto tutto sotto il maligno. Quanta tristezza si prova leggendo le fonti francescane e facendo il confronto con la situazione odierna della vita religiosa francescana, per tanti versi ormai del tutto secolarizzata, mondanizzata e turlupinata nella sua originaria bellezza, così austera e nobile, semplice e fascinosa, che ha attirato centinaia di migliaia e forse milioni di vocazioni su tutta la terra durante 8 secoli interi di vita dell'ordine serafico. Dove si sta andando oggi? Kyrie eleison. Scuola del silenzio ai frati. Primaria e fondamentale è l'ammonizione del serafico padre che parla precisamente del religioso beato perché non è veloce a parlare, ma sapientemente provvede di che parlare e come rispondere. Si sa anche bene che il serafico padre ci teneva molto, in pratica, al silenzio interiore ed esteriore di ogni frate, come scrive San Bonaventura. Infatti egli si preoccupava anzitutto dell'ozio, che è sentina di tutti i pensieri malvagi e che si deve fuggire con somma cura. Per cui una volta stabilì questa norma per tutti i frati: «Voglio che i miei frati lavorino e si tengano esercitati, così non andranno in giro oziando con il cuore e con la lingua a pascersi di cose illecite». Inoltre, come scrive ancora San Bonaventura, Il serafico padre voleva che i frati osservassero il silenzio indicato dal Vangelo, cioè che in ogni circostanza evitassero accuratamente ogni parola oziosa di cui nel giorno del giudizio dovranno rendere ragione. Se trovava qualche frate incline ai discorsi inutili, lo redarguiva con asprezza, affermando che il modesto tacere custodisce la purezza del cuore, e non è virtù da poco se è vero, come dice la scrittura, che morte e vita si trovano in potere della lingua, intesa come organo non del gusto, ma della parola. Ma che cosa mai direbbe oggi San Francesco alla vista dei frati e suore molto spesso legati al telefono in lunghi discorsi, che con facilità, purtroppo, scivolano nella chiacchiera inutile e perditempo, se non addirittura aperta alla facile critica o alla più nociva mormorazione? E che cosa ancora direbbe San Francesco vedendo i frati con il loro cellulare che impegna ancor più in frequenti colloqui brevi o lunghi con chi che sia, a tutte le ore del giorno e della notte, e in ogni luogo, anche per la strada? Povera vita di silenzio e raccoglimento, di solitudine e contemplazione. In particolare, poi, San Francesco metteva in guardia i frati contro la loquacità delle donne. Il Celano riferisce, infatti, che San Francesco usava una riservatezza massima nel parlare con le donne, e quando la loro loquacità importuna dava origine a contesa, induceva al silenzio con un parlare breve ed umile e il volto a terra. Altre volte fissava il volto al cielo, quasi volesse ricavarne ciò che avrebbe risposto a quelle cicale mondane. Ugualmente San Francesco non risparmiava i suoi duri richiami contro i frati che rompono il silenzio con la mormorazione e la detrazione. Come scrive San Bonaventura, il vizio della detrazione, nemico radicale della pietà e della grazia, lo aveva in orrore come il morso del serpente e come la più dannosa pestilenza. Affermava che Dio pietosissimo l'ha in abominio, perché il detrattore si pasce col sangue delle anime, dopo averle uccise con la spada della lingua. C'è una beatitudine, invece, da parte del serafico padre, per il frate che custodisce il silenzio contro la detrazione o mormorazione. Beato il servo che saprà tanto amare e temere il suo fratello quando è lontano, come se fosse presso di sé, e non dirà dietro le spalle niente che, con carità, non possa dire in faccia a lui. Per ottenere la preziosa virtù del silenzio, però, è ben necessario esercitarsi nell'evitare tutte le occasioni di distrazione e di dispersione fra le creature e con le creature. Per questo la custodia del silenzio va fatta anzitutto e soprattutto nella casa religiosa, nel convento e nella propria cella. Tutta la dimora dei frati deve essere dimora di silenzio e preghiera, di raccoglimento e di solitudine, soprattutto nella propria cella. È da ricordare a questo riguardo che era una precisa preoccupazione di San Francesco l'apertura delle nuove case religiose o conventi collocati un po' fuori delle città o paesi, un po' fuori dell'abitato, per garantire un'area di distacco dal paese che favorisca il silenzio e la solitudine per la vita comunitaria di preghiera e di contemplazione, nel pieno rispetto della forma di vita dei francescani, che è forma di vita contemplativo-attiva. Per questo Ubertino da Casale ha scritto con chiarezza che fu precisamente San Francesco d'Assisi a volere che i conventi dei frati non fossero vicini alle abitazioni degli uomini, perché non ci fosse troppa mescolanza ed essi potessero così custodire l'amore quieto della contemplazione e dell'orazione. voleva così essere vicino ed estraneo ad un tempo, che i loro luoghi fossero vicini alla gente e però collocati fuori delle loro abitazioni, in posti adatti alla solitudine. Difatti, i primi conventi di Fonte Colombo, Greccio, Poggio Bustone, Farneto, le carceri e via di seguito, hanno segnato fin dall'inizio la scelta di San Francesco a favore della solitudine e del silenzio, che sono il necessario sostegno e difesa della vita di contemplazione, soprattutto per i frati impegnati attivamente nell'apostolato esterno. Molto significativa e istruttiva, a riguardo del silenzio, raccoglimento, solitudine della vita religiosa francescana, è la leggenda riguardante Greccio, dove successe che il buon popolo, conosciuto San Francesco, chiese a lui di aprire un convento per i suoi frati nel paese di Greccio. San Francesco disse subito che il convento non bisognava aprirlo in paese, ma fuori del paese, per assicurare ai frati il silenzio e la solitudine necessari per la vita di preghiera e di contemplazione. Gli abitanti di Greccio acconsentirono subito a questa richiesta di San Francesco e lo condussero infatti poco fuori dell'abitato per collocare colà la comunità dei frati. Ma San Francesco disse subito che quel luogo era troppo vicino al paese. E per far intendere dove collocare la comunità dei frati, prese un sasso e disse: «I frati si metteranno laddove arriverà questo sasso che io lancio». Lanciò il sasso, infatti, e la sorpresa fu che il sasso, anziché cadere a poca distanza, come tutti si aspettavano, andò invece molto avanti, superò una larga valle e cadde alla distanza di qualche chilometro dal paese. E quello di fatto è il luogo dove si trova il convento di Greccio. L'esempio e l'insegnamento costante della vita di San Francesco devono valerci da richiamo continuo alla premurosa salvaguardia della nostra forma di vita serafica contemplativo-attiva. Il Celano riferisce puntualmente che, volendo il serafico padre occuparsi solo di Dio e purificare il suo spirito dalla polvere del mondo che eventualmente l'avesse contaminato nel suo stare con gli uomini, un giorno si ritirò in un luogo di raccoglimento e di silenzio, sulla Verna, abbandonando le folle che ogni giorno accorrevano devotamente a lui per ascoltarlo e vederlo. Egli era solito dividere e destinare il tempo che gli era concesso per acquistare grazie secondo che gli sembrava più opportuno, una parte per il bene del prossimo, l'altra riservata alla contemplazione solitaria. È da tener presente in più che la preferenza di San Francesco per la preghiera silenziosa e solitaria, ricca di consolazioni celesti, era legata, come già detto, alla scelta delle chiese più abbandonate, dove andava a pregare soprattutto di notte. Ricordiamo qui San Bonaventura che scrive con chiarezza come San Francesco, per accogliere con maggior raccoglimento l'interiore elargizione delle consolazioni spirituali, si recava nella solitudine e nelle chiese abbandonate per pregarvi di notte. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010.